ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Riconosciamoci peccatori e accogliamo la grazia del nostro Signore Gesù.
Alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quello stesso giorno, due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcune dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questa pagina del Vangelo è fatta per gradini, è come una lettura che gira attorno a se stessa, ma sempre a un livello più alto, fino a quando l'incontro tra Gesù diventa rivelatore della sua presenza divina e finalmente i discepoli collegano tutti i passaggi precedenti e si accorgono della presenza del risorto nello spezzare il pane. Il risorto fa un lavoro grandissimo, prima si nasconde quasi nella vita dei discepoli, cammina a fianco a loro, poi è lui stesso che dice: «Perché siete così?» Fa un po' lo psicologo, un po' quello che ha fatto con la samaritana, dice: «Dammi da bere, cosa c'è nel tuo cuore, dentro di te, cosa succede dentro la vostra vita?» E se ci pensate bene, nell'arco della nostra vita il Signore ha fatto così con noi e poi ci dice: «Cosa è successo nella tua vita?» È come se noi gli raccontiamo non la parola di Dio, ma gli raccontiamo la nostra parola, gli diciamo i nostri fatti. Il Signore ci fa raccontare la nostra parola perché vuole che dentro la nostra parola noi sappiamo riconoscere la sua presenza, e alla fine ci fa capire che la sua presenza è più fedele della nostra presenza e ci fa capire appunto che siamo stati stolti, siamo lenti per capire che lui non ci ha abbandonato mai. Mi domandavo: quando è che sentiamo questa presenza di Dio? Ce lo dice il Vangelo d'altra parte. In modo speciale lo sentiamo quando si spezza il pane, durante il rito. Il rito eucaristico serve per avvivare la presenza di Dio, per ricordare a noi nel tempo che Dio ha vinto la morte, che Dio si è reso visibile. Lui ha voluto essere in mezzo alla sua Chiesa, ha voluto farci compagnia proprio nell'Eucaristia. E la presenza del risorto, in modo speciale nell'Eucaristia. Questo ce ne accorgiamo anche qualche volta durante la Messa. Da quando entriamo alla Messa, quando andiamo via, succedono delle cose che non sono solo razionali. Succede che a volte si ha un'illuminazione interiore, si capisce che quello che ci accade è più grande di quello che avevamo pensato. Nella Messa accade quello che non si può pensare, si realizza pienamente la Pasqua. E come si fa a pensarla uno? Non la può pensare. Uno va a Messa distratto, uno va a Messa perché c'è un'ora di tempo, uno va a Messa per chiedere una grazia, uno va a Messa per lamentarsi un po' con tutti, con il Signore. E non si accorge che man mano che sta a Messa si avvicina, prima con la parola, poi con alcuni gesti, si avvicina proprio Gesù alla sua vita. E quando il Signore spezza il suo corpo e gli dà il suo corpo, può succedere che uno sente una gioia nel cuore indescrivibile. E questo non è romanticismo, è proprio l'effetto della grazia. Il romanticismo è un'altra cosa, qui c'è proprio Gesù. Se mi permettete, c'è più romanticismo in un aperitivo, dove a tutti i costi uno deve star bene e deve scegliere l'aperitivo che lo fa ubriacare un pochettino. Quello è romanticismo, è ripetere una grazia finta. Ma qui non è romanticismo, qui accade qualcosa che io sono felice perché mi invade qualcosa che io non potevo nemmeno pensare prima, perché ero venuto qui distratto a messa, perché ero venuto a messa per fare le mie cose mentali, la mia ora di spiritualità. Invece mi accade di essere felice, di innamorarmi quasi, di sentire di essere amato. Sento di essere amato quando celebro la messa, sento che qualcuno mi ama, qualcuno mi precede. Colui che dopo di me, diceva Giovanni Battista, era prima di me. Io sono venuto qui pensando di essere il solito pellegrino che dopo una giornata di lavoro si lamenta delle sue cose, invece incontro un padre buono che mi dà suo figlio, mi dà il suo corpo e mi fa capire allora che tutta la mia vita, anche i momenti cupi precedenti, avevano un senso. Come dice Gesù ai discepoli, non bisognava che bisognava che queste cose che sono accadute, dovevano accadere queste cose qui. E così anche nella nostra vita, e così anche la nostra croce, le cose che non vanno, dovevano accadere. Per capire, ogni Pasqua Dio ci fa capire qualcosa di più. Dio ci fa capire qualcosa di più. Ogni Pasqua noi capiamo qualcosa di più della nostra vita, della Pasqua, della mia vocazione, la vostra vocazione di testimoni di Cristo. Avete visto gli apostoli dentro negli Atti degli Apostoli, no? Che a un certo momento sono messi in galera. Perché? Sono stati messi in carcere perché parlavano di Dio, perché testimoniavano Gesù Cristo il Nazareno. Ma siccome dovevano predicare, il Signore li libera. Quindi pensate che bella la vita di questi apostoli, discepoli, che a un certo momento si sono visti cambiare completamente la loro vita. Io e te viviamo così, ci programmiamo la vita, la mattina diciamo: che appuntamenti ho oggi? Invece questi signori qua si lasciavano guidare da Dio. Il loro compito era dire, testimoniare parole di vita, come dice l'angelo: andate, proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Quali erano le parole di vita? Il Vangelo, quello che era capitato a Gesù. Allora la vita di queste persone è completamente diversa, perché come lo spirito non sai da dove viene e dove va, così è di quelli che sono nati dall'alto, quelli che nascono nello Spirito Santo. Non dicono la mattina: ho questa tabella di marcia, perché sanno che lo Spirito Santo può capovolgerla, perché sanno che devono fare la volontà di Dio, perché sanno che devono fare quello che piace a Dio, devono testimoniare parole di vita. Guardate che l'angelo li libera esplicitamente perché loro devono predicare. Quindi se l'angelo libera questi testimoni perché devono predicare, significa che la Chiesa anche oggi ha ancora questo compito. La Chiesa deve predicare nell'amore, nella carità, deve testimoniare queste parole di vita. La domanda è questa: io come sacerdote, noi come sacerdoti, voi come laici, che significa per voi testimoniare parole di vita? Che cosa sono nella vostra vita parole di vita? Così importanti che dovete testimoniarle e predicarle. Che cosa è? Che cos'è che oggi il Signore chiede a noi? Per il quale, per questo compito, il Signore ci libera dalle catene. E mi viene da pensare proprio che forse noi siamo già dentro questa galera, noi siamo dentro una galera mediatica che ci vuole vedere tutti uguali, in un sincretismo religioso dove ognuno si sceglie la propria religione e dove io e te dobbiamo stare buoni buoni. Questa è una galera. È una galera dove siamo tutti in galera, perché nessuno può dire niente di più di quello che si deve dire per rimanere buoni tutti quanti. E per questo l'angelo, secondo me, vuole liberarci, ma per liberarci bisogna anche un pochettino esporsi con la propria vita, capite? Parole di vita. Siamo tutti legati, siamo tutti dentro quel carcere. E guardate cosa dice l'angelo: non abbiate paura. Non abbiate paura, predicate queste parole di vita. Perché quelli che l'avevano messi in carcere, i giudei, ce l'avevano messi per gelosia. Perché le loro parole di vita sconfessavano il modo di predicare degli altri. Questo significa che noi, nella nostra pochezza, riceviamo da Dio la forza di comunicare parole di vita. E se non lo facciamo, significa che siamo impauriti del potere, siamo impauriti di quelli che ci tengono dentro questo mondo, ci tengono in galera. Accettiamo un altro potere su di noi e non predichiamo più parole di vita. Capite? La Chiesa, voi, noi, abbiamo parole di vita, ma non perché sono nostre, sono di Dio. Parole di vita, capite? Se io vado in oratorio non posso semplicemente fare il piacione e dire cose tanto per dirle, ma devo dire parole di vita, sia che sia un prete giovane, un prete anziano. Parole di vita, che sono parole di vita? Non devo semplicemente organizzare qualcosa come cristiano. Organizzare basta un computer, ma io devo testimoniare parole di vita. Perché questa vita fa vivere il mondo, e se non la testimonio io questa vita, l'ho ricevuta, per questo Dio me l'ha data. E per questo devo stare, perché questo io sono perfettamente in carcere, capite? Se io non testimonio parole di vita, io sono in carcere. E l'angelo mi libera per testimoniarle, per proclamare. E in questo mondo ce n'è un bisogno enorme. Però dobbiamo pregare, perché a volte io sono sicuro che non è semplicemente predicare. Questo è un atto formale della predicazione, interessantissimo. Ma poi c'è una predicazione vissuta della Chiesa, un coraggio, una profezia. Dov'è la profezia? Dov'è la profezia? Dov'è la profezia del laico? Dov'è la profezia in questo momento? Se non c'è un profeta, dicevano, quando manca un profeta, il tempo è buio, è triste, la comunità è triste se manca un profeta. Ma il profeta non dice andiamo avanti così, il profeta vive intensamente la parola di Dio e comunica con la vita, la sua vita sono parole, è la sua vita la parola di vita. E allora capite che quando leggiamo gli Atti degli Apostoli, è la vita della Chiesa non di 2000 anni fa, è la vita della Chiesa di oggi. Domandiamoci anche questa sera: che cosa sono queste parole di vita? Come devo vivere la mia profezia? Mi sento incatenato? Non vi nego che qualche volta io mi sento incatenato. E chiedo al Signore con voi di avere questa libertà, ma anche questa umiltà per comunicare il Vangelo. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto ci liberi, o Dio, da ogni vecchio fermento del peccato e ci faccia entrare nella creazione nuova per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Regina celile, care. Alleluia, qui amque meruisti potere, alleluia, rex sur rexi, sicut dixit. Alleluia.